Parliamo di microbiota. Tra l'altro, io ho lanciato, come faccio sempre il venerdì, il tema della salute proprio all'inizio della nostra trasmissione, appena intorno alle 9:10, e ovviamente molti dei vostri messaggi sono per chiedere che cos'è il microbiota. Ma qualcuno di voi è attento, quantomeno ha fatto riferimento ad una notizia che è uscita un paio di settimane fa, dove addirittura si parlava del ruolo del microbiota nel contrasto, nella lotta contro il tumore al colon retto. Ma tranquilli, perché adesso ci spiega tutto il professor Lorenzo Drago, docente dell'Università di Milano, direttore del laboratorio analisi del Galeazzi di Milano e membro del direttivo AMCLI, l'Associazione Microbiologi Clinici Italiani. Professore, grazie per essere con noi.
Buongiorno, grazie a voi per l'invito.
Allora, direi di spiegare prima di tutto che cos'è il microbiota. E tra l'altro qualcuno ci chiede se microbiota e microbioma siano la stessa cosa. Prego.
Allora, intanto per microbiota o microbioma denotano proprio la quantità di microrganismi che noi abbiamo nel nostro corpo. Questa quantità ormai è calcolata essere quasi 10 volte superiore a quella di tutte le nostre cellule, quindi capisce che per noi quando parliamo di microbiota o microbioma, adesso ne spiegherò la differenza, stiamo parlando di un vero e proprio organo che subentra fin dalla nascita, talvolta anche prima, nel grembo materno, e che influenza in un certo senso tutto quello che è e sarà il nostro sistema immunitario. Quindi questa massa di batteri che pesano totalmente qualche chilogrammo, 4-5 chilogrammi, capisce che diciamo, deve essere considerato un organo non solo per peso, per quantità, ma anche per qualità.
Cioè, noi
Noi
abbiamo
supponiamo,
4 kg di batteri?
sì, più o meno abbiamo 4 chili di
Un
batteri
po'
tra
impressione.
microbioma intestinale, pelle, vaginale, orale, eccetera. Capisce che questo è davvero un organo, come dicevo prima, di grande complessità, tantissime popolazioni batteriche, che possono essere misurate in due modi. Il microbioma è quando si studiano i geni di questi batteri, quando viene fatto attraverso una rilevazione genetica, no? Come il nostro genoma, no? È esattamente la stessa cosa. Mentre per microbiota rappresentano proprio la quantità e la qualità di microrganismi che possono essere studiati con metodiche, diciamo così, tradizionali. Attualmente si usa di più il termine microbioma perché le tecniche che devono essere utilizzate, questo davvero l'Associazione dei Microbiologi Clinici Italiani sta adoperando tantissimo con questo gruppo di lavoro, con i massimi esperti in Italia, ma alcuni di loro sono veramente esperti a livello internazionale, proprio per definirne gli approcci metodologici, eccetera, e non ultimo quello di capire veramente questo microbioma, come può influenzare i vari organi, il nostro corpo, come può dirimere alcune patologie, tra cui anche quella a cui lei accennava prima, il cancro del colon.
E infatti, perché capiamo, quantomeno intuiamo, che il microbiota veramente è la centralina della salute del nostro organismo.
Eh beh, esatto, è veramente proprio così. Tutto quello che noi siamo e saremo dipende da questa grande massa batterica e come interagisce con il nostro corpo. Se noi abbiamo dei batteri che stimolano determinati geni in maniera aberrante, è chiaro che noi avremo una situazione davvero aberrante, come avviene in tante patologie, al di là delle forme tumorali, ma anche in altre forme. Basti pensare, per esempio, che alcune forme allergiche si pensa ci sia una componente batterica importante tra i vari fattori, e se si pensa anche a alcune patologie psicosomatiche, tra cui l'ansia, la depressione, eccetera, ma anche, come è stato pubblicato recentemente, Parkinson e Alzheimer, noi riteniamo che una componente batterica possa influenzare e stimolare quello che è l'asset genico di ciascun individuo, cioè entriamo in un meccanismo, una parola un po' complessa che si chiama epigenetica, cioè questi microrganismi sono in grado di modificare, diciamo, l'espressione dei nostri geni. E quindi capisce che se noi abbiamo dei microrganismi che sono in grado di modificarli in maniera normale, noi siamo felici, ma se sono in grado di modificarli in maniera
Ah, certo.
aberrante verso un'espressione genica anomala, chiaramente subentrano le varie patologie.
Allora, prima di girare,
Attualmente,
prego, prego.
sì, No, no, attualmente infatti come dicevo non sono solamente gli studi di correlazione tra patologie e alterazione del microbiota, ma oramai sappiamo che il microbiota può essere utilizzato a scopo anche terapeutico. È veramente incredibile, cosa qualche anno fa non avremmo mai pensato a questo. Una delle patologie più trattate in alcuni centri italiani e anche in molti all'estero è proprio quella che noi chiamiamo colite pseudomembranosa da antibiotici. C'è questa colite, questa diarrea da antibiotici che avviene all'interno degli ospedali quando si assumono tantissimi antibiotici per i pazienti che sono per esempio in lungo degenza, e c'è un'alterazione del microbiota che porta all'introduzione di un microrganismo che si chiama Clostridium difficile, che produce una tossina, e questa tossina esplica le attività che tanti medici che lavorano all'ospedale lo sanno. La terapia di elezione per questa patologia era e tutt'oggi è l'antibiotico, alcune forme di antibiotica, tra cui per esempio la vancomicina, ma sappiamo che nei casi più gravi la vancomicina ha una capacità di risolvere questa malattia nei 30% dei casi e c'è un'elevata mortalità. Ebbene, alcuni centri cominciano a utilizzare quello che viene una volta chiamato trapianto fecale, adesso viene chiamato trapianto di microbioma, che vuol dire prendere un microbioma da un individuo sano e immetterlo nell'individuo malato. Facendo questa in maniera, dico in parole molto semplici, in modo che il pubblico capisca, immettere questo microbiota sano significa cambiare appunto il microbioma dell'individuo malato e risolvere la malattia nel 97% dei casi.
Mamma mia,
quindi capisci che questa è una grande evoluzione culturale, scientifica, che cambierà tanti asset terapeutici. Per far questo abbiamo bisogno di tecnologie, abbiamo bisogno di capire, perché tenga presente che noi conosciamo il nostro microbiota solo il 35%, quindi c'è un mondo sconosciuto, oscuro, che non conosciamo e che sicuramente ha un ruolo e che noi appunto dell'AMCLI, ma anche a livello internazionale, stiamo cercando di capire quali sono i microbi migliori e quali sono i microbi peggiori, in parole molto povere.
No, la ringrazio per la chiarezza. Allora, adesso le giro, professore, alcune delle domande che sono arrivate al 347 23 94 152, ma anche gli ascoltatori che ci hanno scritto scaricando l'app di Inblu. Vi ricordo anche il numero verde a questo punto, 800 366 760. Abbiamo una decina di minuti ancora, anzi meno, da passare con il professor Drago, quindi approfittatene. Professore, ci chiedono se è vero che il microbiota ha ruolo anche nel dimagrimento, comunque nel mantenimento del peso. È vero?
Assolutamente sì, assolutamente è vero. Siamo sempre lì, non sappiamo esattamente quali sono i cluster microbici o i gruppi microbici che causano una migliore assimilazione del cibo, perché si tratta proprio di questo. Noi molto spesso, ma credo che ormai i nostri nutrizionisti sappiano esattamente di cosa stiamo parlando, noi spesso ci guardiamo per le nostre diete, le etichette, le calorie eccetera eccetera, ma bisogna avere anche un'altra faccia della medaglia. Diciamo che alcuni individui che hanno determinati microrganismi, quindi un microbioma anche alterato, hanno una maggiore capacità di assimilare il cibo, quindi a parità di calorie ci sono degli individui che assimileranno meglio e altri individui che assimileranno meno, ecco, questa è la verità. E questo influenza su quello che è ovviamente il peso corporeo. Le faccio un esempio, ma senza creare terrorismo. Noi tutti conosciamo i probiotici, conosciamo gli yogurt,
sì, guardi,
eccetera, eccetera.
Ho due domande anche sui probiotici, casomai risponde già adesso.
Su questo aspetto inerente al dimagrimento, ecco, noi non sappiamo attualmente se questi probiotici, questi yogurt per esempio, che contengono dei microrganismi che servono solamente a a fermentare appunto il latte per farne lo yogurt, noi non sappiamo come si interfacciano nel nostro microbioma, non sappiamo in che modo o altro, non sappiamo se magari possono creare una migliore o una peggiore assimilazione del cibo. Ricordo a tutti che un ruminante non ha la capacità di estrarre calorie dal vegetale, no? Noi non abbiamo Diciamo che questo enzima a loro glielo dà una particolare flora batterica e quindi grazie a questi batteri loro sono in grado di estrarre. Ecco, se ci fosse uno switch del genere anche nell'uomo sarebbe deleterio, perché significherebbe in un certo senso che noi saremmo in grado, che andrebbe bene nei tempi, nei momenti di carestia, ma ovviamente nei paesi che non sono quelli del terzo mondo, per intenderci, non abbiamo certo necessità di aumentare il nostro intake calorico, assolutamente no. Certo. Quindi stiamo ragionando proprio su questi aspetti, e certamente la dieta da questo punto di vista non ci viene incontro. Le nostre diete contengono anche una quantità di conservanti, a mio avviso, anche esagerata. Quindi la vera dieta mediterranea non esiste più, che la dieta sarebbe stata la dieta migliore per costruire il microbiota migliore. Attualmente c'è un'alterazione, un'aberrazione, una deriva verso un microbioma che ci fa, e spero che questo possa essere bloccato in qualche modo, che la scienza possa bloccarlo, che ci fa assimilare più cibo rispetto ai nostri genitori o ai nostri nonni, ecco, per intendere. Questo
molto
è quello che volevo dire.
Guardi, penso che abbia risposto a Katia, se ci credeva, se allora i probiotici sono sani e fanno bene, e invece appunto tutto
è... Allora diciamo che probiotici, purtroppo, per fortuna, ognuno la vede come può, ce ne sono tanti. Ce ne sono veramente tanti, non si riesce a fare una discriminazione da questo punto di vista. Io sollecito, anche stimolo, anche quando vado ai congressi, i vari medici che usano, fanno uso di probiotici. L'Italia è tra i primi paesi che ne fa uso, ma ne fa anche abuso. Sarebbe importante, di tutti i probiotici che esistono in commercio, capire davvero la reale efficacia. Ecco, su alcuni di questi è già stato dimostrato, sono veramente pochi, e sono quelli che certamente a cui bisognerebbe affidarsi per questa condizione o per quell'altra condizione parafisiologica, e credo che i medici, i nutrizionisti, eccetera, almeno chi ha il paziente davanti, il soggetto davanti, dovrebbe sapere, secondo me, riuscire a discriminare queste cose. È un po' come gli antibiotici: quando noi abbiamo un mal di gola non prendiamo un antibiotico a caso, ma noi prendiamo un antibiotico specifico per quel mal di gola. Ecco, con i probiotici deve essere assolutamente così, e quindi se no banalizziamo un campo che avrà certamente, che ha già un buon presente e che avrà un ottimo futuro, lo banalizziamo e poniamo tutti allo stesso livello. La verità non è assolutamente così. Sono purtroppo, mi auguro che siano sempre di più, purtroppo veramente i probiotici, efficaci in alcune di queste condizioni, e un probiotico non può essere utilizzato per tutte le condizioni. Quindi, come vede, stiamo arrivando a dare anche delle indicazioni, come alcune linee guida già hanno dato, che per alcune patologie una terapia coadiuvante con probiotici potrebbe servire, per altri magari no.
Allora vado veloce perché abbiamo meno di 5 minuti, professore. Filomena ci chiede se quindi, quando prendiamo l'antibiotico per diverse terapie, adesso ne cita qualcuna, ma bisogna sempre utilizzare fermenti lattici, se è vero oppure no.
Questo è assolutamente vero, però sottolineare un aspetto: non tutti i fermenti lattici sono utilizzabili allo scopo. Lei sa che abbiamo un grande problema, che è l'antibiotico resistenza, e quindi c'è una selezione da utilizzare. Questi probiotici non devono avere questi geni della resistenza, altrimenti la trasmettono ad altri batteri, e quindi anche lì l'utilizzo del probiotico deve essere sempre indicato dal medico, per sapere se quel probiotico non ha dei geni della resistenza che andrebbero selezionati, e quindi ad aumentare quello che è il bagaglio di geni della resistenza agli antibiotici. Quindi le linee guida sono chiare: un probiotico va sempre associato all'antibiotico, ma questo probiotico non deve avere un profilo di resistenza agli antibiotici. Questo è chiaro.
Molto, molto interessante.
E si può sapere, ovviamente l'utilizzatore non lo sa, ma dovrebbe saperlo il medico, che dà la indicazione migliore per quale probiotico ha queste caratteristiche. Questo è un argomento su cui batto io parecchio questo aspetto, perché da microbiologo clinico noi non possiamo permetterci più resistenze di quelle che abbiamo attualmente.
Professore, le faccio un'ultima domanda mettendo insieme in realtà più domande arrivate, perché in pratica mi fanno tutti delle opzioni di associazioni con gli alimenti, se è vero che quindi il cavolo fa bene perché proprio va a stimolare, qua si parla di flora batterica intestinale, adesso sappiamo invece di che cosa stiamo parlando con più precisione, se invece poi c'è la domanda del pomodoro, no, il pomodoro assolutamente no, e poi i latticini, ci aiuti a capire quali sono i prodotti che ci aiutano diciamo e che aiutano il nostro microbiota?
Ecco, io non sono nutrizionista, però è chiaro che denota che quando un alimento viene, è semplice fare questa considerazione, un alimento va considerato certamente nella sua qualità, ma anche nella sua quantità. È chiaro che se io abuso di questo, quell'altro, ovviamente mi farà male,
certo.
Ovviamente fermo restando le varie intolleranze o insensibilità ai vari alimenti, su questo non ci piove. Certamente l'articolo sul discorso dei broccoli, in cui si estraeva maggiormente questa proteina, diciamo così, anticancro, bisogna precisare, anche io ho ricevuto delle telefonate a riguardo, bisogna precisare che è un modello sperimentale sull'animale, che chiaramente stavamo parlando di alcuni probiotici modificati geneticamente in grado di estrarre, vede che ritorniamo al discorso di estrazione di proteine benefiche, quindi la combinazione tra il food, tra il cibo, un determinato alimento e la giusta combinazione tra un probiotico, tra un microbiota sano sarà il futuro della nostra alimentazione ma anche della nostra medicina. Io non farei preclusioni ma semmai stimolerei la ricerca in questo senso a capire come le due cose possono essere combinate al meglio. Attualmente non ci sono indicazioni di preclusione o di inclusione di determinati alimenti in questo ambito. Ripeto, la dieta mediterranea che era varia, che costituiva uno degli pilastri fondamentali proprio sulla nostra zona, chiaramente è da considerare in toto anche a beneficio del microbiota e questa combinazione anche a beneficio del nostro corpo.
È arrivato un messaggio, dico messaggio perché non è una domanda, di Franco da Roma che dice: in fondo già l'antica medicina cinese sapeva che tutta la salute dell'uomo risiede nell'intestino, così chiudiamo anche con una nota storica.
Effettivamente i cinesi sono stati anche dei precursori da questo punto di vista e quindi ha perfettamente ragione, cioè l'intestino è uno degli organi più importanti dove c'è un microbioma poderoso, 3 kg appunto come dicevamo prima, più un chilo sparso per il nostro corpo, ma 3 kg di microbioma sono lì, quindi ha un ruolo importante.
Bene, professore, torneremo a coinvolgerla. Io la ringrazio intanto per questa mattina. Grazie a Lorenzo Drago, docente all'Università di Milano e direttore del laboratorio analisi del Galeazzi e membro del direttivo AMCLI. Grazie anche a voi per averci seguito. Ci fermiamo qua. Buona giornata. Grazie a Sabino D'Alessandro in regia.